Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Abbiamo intrapreso uno studio meraviglioso su alcune dottrine molto importanti in queste serate domenicali e dal mio punto di vista è un percorso aperto, sto semplicemente seguendo il flusso e sto vedendo un po' dove ci porta. Ma mi sto divertendo moltissimo e come sapete bene in tutti questi anni, principalmente se non quasi sempre, abbiamo studiato attraverso i testi della scrittura ed in quel modo siamo stati obbligati e siamo obbligati ad affermare ciò che dice la parola di Dio perché è quello che dice. E c'è sempre la possibilità, suppongo, di un'accusa che quando si lascia il flusso della predicazione espositiva e si intraprende uno studio tematico o dottrinale, si possa essere coinvolti in qualcosa di filosofico, qualcosa di razionale, qualcosa di logico, e si possano trarre conclusioni che non resisterebbero alla prova della scrittura. E così voglio affermare a voi che tutto ciò che dico, confido che sarà tratto davanti ai vostri stessi occhi dalla scrittura. E vi incoraggerei, come i nobili bereani, a fare un po' di lavoro da soli e a cercare nelle scritture per vedere se queste cose sono così. Certamente non voglio portarvi una teologia razionale, sebbene non sia irrazionale, non voglio portarvi un approccio filosofico alla teologia, non voglio seguire il percorso della ragione umana per arrivare alle conclusioni che raggiungiamo, voglio portarvi ciò che la parola di Dio ha da dire e la parola di Dio parla di queste questioni dottrinali molto, molto importanti. Giusto per revisionare velocemente, abbiamo iniziato quando abbiamo concluso il libro di Giuda, esaminando la dottrina della perseveranza dei santi o della preservazione dei santi, vale a dire che se siete mai stati salvati avrete sempre la speranza della vita eterna, che non potrete mai perdere la salvezza, è impossibile. E lo è perché Egli è capace di preservarci da ogni caduta e di presentarci davanti alla sua gloria con grande gioia, ed è così che termina Giuda. E così abbiamo parlato di questa dottrina della sicurezza o della preservazione, della perseveranza. E alla fine abbiamo detto che siamo preservati fino alla fine perché siamo stati scelti fin dall'inizio per quello scopo. E quello ci ha condotti alla dottrina dell'elezione divina, la dottrina della predestinazione, cioè Dio ha predeterminato prima della fondazione del mondo chi avrebbe salvato, chi avrebbe condotto la gloria, perciò chi chiama giustifica, chi giustifica glorifica. E così la grande dottrina della preservazione è collegata alla dottrina dell'elezione o della predestinazione. E per almeno tre messaggi vi abbiamo condotto attraverso i passaggi della scrittura che insegnano la dottrina dell'elezione e ve l'abbiamo esposta così com'è nella parola di Dio. Ed avendo compreso quella dottrina, coloro di voi che sono stati con noi, la troverete ovunque, e o la accetterete ovunque la troverete, o passerete il resto della vostra vita a combatterla quando salterà fuori dalle pagine. Ora, qualsiasi discussione sulla dottrina della predestinazione o della sovrana elezione divina, o se preferite della sovrana salvezza come opera di Dio, si basa su un'altra dottrina. Dio deve salvarci, deve sceglierci, deve chiamarci, deve rigenerarci, deve giustificarci, e tutto con la sua potenza divina, perché noi non siamo né disposti né capaci di farlo per conto nostro. E questo ci porta quindi a quella che chiamerò la dottrina dell'incapacità assoluta. Non l'ho mai sentita chiamata così, ma serve il mio scopo, quello di spiegare cosa intendo dire. Ora, per iniziare questa discussione, vorrei che apriate il Nuovo Testamento a Giovanni 11. Giovanni 11. Questo credo ci fornirà una buona analogia per lanciarci nella discussione. Giovanni 11 è un capitolo noto a tutti quelli che conoscono la Bibbia, perché registra la risurrezione di uno degli amici più intimi di Gesù, un uomo di nome Lazzaro, che aveva due sorelle, Maria e Marta, nella cui casa Gesù passò del tempo. Erano credenti ed erano amici. E dall'inizio del capitolo 11 di Giovanni, Lazzaro, che viveva a Betania, circa 3 chilometri all'est di Gerusalemme, proprio sul retro del Monte degli Ulivi, Lazzaro si ammalò. Infatti il versetto 2 dice che era malato. E le sue sorelle, Maria e Marta, mandarono un messaggio al Signore dicendo: Signore, ecco, colui che ami è malato. E quello ci indica che Gesù aveva un affetto molto speciale per il suo caro amico Lazzaro. Gesù, udito ciò, nel versetto 4 disse: questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché il Figlio di Dio sia glorificato per mezzo di essa. Dio ha uno scopo in questa malattia e non è quello di portare, in ultimo conto, alla morte di Lazzaro. Gesù amava Marta, versetto 5, amava sua sorella, amava Lazzaro. Però, quando sentì che era malato, rimase 2 giorni di più nel luogo dove si trovava, non rispose subito. Ed infine, come vi ricorderete, andò. E quando arrivò, tardi, tra virgolette, secondo gli standard di Maria e di Marta, versetto 17 dice che Gesù trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. E molti giudei, versetto 19, erano venuti da Marta e Maria per consolarle riguardo al loro fratello. Questo era un evento comunitario che accadeva quando c'era una morte, tutti si radunavano attorno per piangere e cercare di confortarle in lutto. E nel versetto 21 Marta accusa Gesù e gli dice: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Aveva grande fiducia nel suo potere di guarigione, ma apparentemente nessuno nel suo potere di resurrezione. E gli disse: tuo fratello risusciterà? E lei rispose: lo so che risusciterà nella resurrezione l'ultimo giorno. E Gesù le disse: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Ella disse: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo. Così ebbero questa piccola discussione teologica e lei si concentrò sulla resurrezione finale come unica speranza per suo fratello. Ma nel mentre la storia prosegue, arriviamo giù al versetto 32. Maria, appena giunta dove si trovava Gesù, vedutolo, si gettò ai suoi piedi dicendo: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E quello era lo stesso commento che aveva fatto anche sua sorella. E quando Gesù la vide piangere, e vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, c'era tutta quella folla di persone in lutto, fremette nello spirito, si turbò e disse: dove l'avete deposto? E gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù pianse. Così i giudei dicevano: guarda come l'amava. Ma alcuni loro dicevano: non poteva lui, che ha aperto gli occhi al cieco, far sì che questi non morisse? Cioè, quasi tutti pensavano che potesse guarire i malati. Gesù, fremendo di nuovo in sé, al versetto 38, giunse al sepolcro, che era una grotta ed era una pietra posta contro di essa, e disse: togliete la pietra. Marta, la sorella del deceduto, disse: Signore, a questo punto già puzza, perché siamo al quarto giorno. E poi Gesù le disse: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra? E Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, ti ringrazio perché tu mi hai esaudito, ed io so bene che tu mi esaudisci sempre, ma per le persone che mi circondano, affinché loro credano che tu mi hai mandato. E poi il versetto 43 è qualcosa di molto interessante. Detto queste cose, gridò ad alta voce: Lazzaro, vieni fuori. Ora, quello che mi colpisce qui è che Gesù diede un comando ad un uomo morto. Io ho fatto molti funerali nella mia vita, ho visto molti morti e non ho mai chiesto a nessuno di loro di fare qualcosa, né L'ha fatto chiunque altro. Specialmente, non direi mai ad un morto, Bill, vieni fuori. Voglio dire, non sprecheresti parole di quel tipo, sembreresti anche uno stolto. I morti non possono sentire. I morti non possono pensare, i morti non possono rispondere, perché sono morti, e morto significa incapace, assolutamente incapace di fare qualsiasi cosa in risposta ad un qualsiasi stimolo. Non c'è volontà, non c'è capacità di pensare o di agire. Però, guardate il versetto 44, egli che è morto uscì. E Lazzaro fece esattamente quello che Gesù gli aveva detto di fare. Sorprendente! Deve essere uscito barcollando perché era legato mani e piedi con fasce ed il suo volto era avvolto in un panno e Gesù disse loro scioglietelo e lasciatelo andare. I morti non possono rispondere, i morti non possono obbedire ai comandi. Nemmeno lui poteva, però rispose, fece ciò che era impossibile. Come? Com'è possibile che un morto faccia quello che Gesù gli ha detto di fare? Tutti noi conosciamo la risposta, perché Cristo gli diede la capacità di farlo. Se Cristo non gli avesse dato la vita, non avrebbe potuto obbedire. Ed è questo che è racchiuso nelle parole precedenti di Gesù, nei versetti 25 e 26. Io sono la resurrezione e la vita. Ed il miracolo straordinario di comandare ad un uomo che non può rispondere e poi dargli il potere di rispondere è un'analogia perfetta alla salvezza. Il Vangelo comanda ai morti di risorgere. Comanda ai morti di credere, di comprendere, di ravvedersi. Il Vangelo comanda ai morti di fare ciò che, francamente, non possono fare. Ora da qui voglio che andiate ad Efesini capitolo 2 e qui vediamo la profondità di questo problema. Efesini capitolo 2, questa non è una descrizione di Lazzaro, questa è una descrizione di tutti noi. Efesini 2:1, e voi eravate morti. Voi eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo, in quella condizione, vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, Satana, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nei figli della disobbedienza, nel numero dei quali anche noi tutti, Paolo stesso incluso, vivevamo un tempo secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli di ira come gli altri. Eravamo tutti morti. Morti a che cosa? Morti a Dio, morti alla realtà spirituale, morti alla verità. Il problema fondamentale dell'uomo non è la mancanza di autostima, non è che non è in armonia con il suo ambiente, non è che è in disaccordo con il suo creatore, non è che abbia bisogno di fare un qualche piccolo aggiustamento per sintonizzarsi con Dio. Il problema dell'uomo è che è completamente ed assolutamente morto ed è quindi incapace di relazionarsi a Dio in alcun modo. Alla persona di Dio, alla verità di Dio o ai comandamenti di Dio. Il peccato uccide. Il salario del peccato è che cosa? La morte. Ora, questo è ripetuto in molti luoghi nella Bibbia. Non siamo solo ignoranti, non siamo solamente ciechi e non siamo solamente deboli o impotenti, siamo semplicemente morti. Uno dei discepoli potenziali in Matteo 8 fu avvicinato da Gesù che gli chiese di seguirlo e lui disse in Matteo 8:21, Signore, permettimi prima di andare a seppellire mio padre. Sapete cos'è che disse Gesù? Disse seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Lascia che i morti spirituali seppelliscano coloro che sono fisicamente morti. E quindi lì Gesù chiama così morti, tra virgolette, tutti coloro che sono fuori dal suo regno. Paolo in 1 Timoteo 5:6 Dice, ma quella che si abbandona ai piaceri, benché viva, è morta. Chi è morto non ha alcuna capacità di rispondere a Dio. È un servo di Satana, è sospinto dalle bramosie della sua carne, e le cose che escono dal suo cuore sono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, maldicenze, come indica Matteo capitolo 15 ed altri passi della scrittura. Ora, io non sto dicendo che i peccatori non possono compiere del bene. Possono essere filantropici, possono essere caritatevoli, possono aiutare le persone, possono essere gentili, possono essere misericordiosi, però non possono fare, non possono compiere alcun bene spirituale. Non possono far nulla che compiaccia a Dio. Perché nessuno può fare qualcosa che piace a Dio se non è fatto per la sua gloria, e non può essere fatto per la sua gloria se non è fatto nel nome del Figlio suo. Quindi, sebbene ci sia un certo bene umano, è un bene morto. Non ha assolutamente nulla a che fare con Dio. In Luca 6:33 ci viene detto che se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, quale grazia ve ne viene, anche i peccatori fanno lo stesso. Quindi anche nelle parole di Gesù lì viene ammesso che le persone fanno del bene. Però quello è un bene umano ed in un certo senso è un bene cattivo. Bene nel senso umano, cattivo nel senso che non ha motivazioni pure e non ha alcun impatto sulla relazione con Dio. Nulla di tutto ciò lo soddisfa. E penso che quell'idea venga espressa in Luca 11:13 con le parole: voi dunque che siete malvagi sapete dar buoni doni ai vostri figli. Anche se siete malvagi, empi, fate cose buone per i vostri figli. Quello è istintivo nel genitore, ma non è un bene, tra virgolette, che in alcun senso possa o in alcun modo possa soddisfare Dio. Anche i nativi dell'isola di Malta, in Atti 28, mostrarono grande gentilezza verso Paolo. C'è una sorta di gentilezza e di bontà pagana, e non lo negheremmo mai, ma non ha alcuna relazione con Dio, non conta assolutamente a nulla. Ora torniamo di nuovo ad Efesini 2. Il peccatore è così morto che tutto ciò di cui si occupa o si può occupare può essere riassunto come appartenere al mondo, al diavolo e alla carne. Non può fare assolutamente nulla al di fuori di quello. Quindi quando arrivati al versetto 4, se vogliamo iniziare a parlare della salvezza, vedete, non inizia al versetto 4 dicendo: tuttavia, un giorno il senno vi è tornato. No, dice, ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha, cosa? Ci ha vivificati. Lo ha fatto Lui, ci ha vivificati. Con Cristo, è per grazia che siete stati salvati, ci ha risuscitati con Lui. E potreste dire, sì, ma abbiamo comunque dovuto credere? Certamente, versetto 8, infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò, cioè, ciò, quella fede, non viene da voi, è il dono di Dio, vedete? Anche la fede deve essere data ai morti. Guardate a Seconda Pietro 1:1. Abbiamo fatto un breve commento su questo stamattina, Seconda Pietro 1:1, Simon Pietro, servo ed apostolo di Gesù Cristo, ascoltate qui, Simon Pietro, servo ed apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra. Abbiamo tutti fede perché l'abbiamo ricevuta. È un dono divino, Filippesi 1, versetto 29, Filippesi 1, 29, molto, molto chiaro. Perché a voi vi è stata concessa da Dio, ovviamente, per amor di Cristo. Vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Quindi vi è stata concessa da Dio, per amor di Cristo, vi è stata concessa la grazia di credere e di soffrire. Se Dio non vi avesse concesso il potere di credere, non avreste potuto credere, eravate morti. E la cosa deve essere concessa da Dio. perché i morti non possono rispondere. Ecco perché l'analogia della morte è usata. Guardate il versetto 16 di Atti 3. Qui abbiamo Pietro e Giovanni che stavano guarendo un uomo zoppo. Il versetto 16 dice: e per la fede nel suo nome, Atti 3:16, per la fede nel suo nome, il nome di Gesù ha rafforzato quest'uomo che vedete e conoscete, e la fede che viene da lui gli ha dato questa perfetta guarigione davanti a voi tutti. L'uomo aveva, cioè la fede, aveva la fede di credere in Cristo, e quella fede era venuta a sua volta da Cristo. Pensatela così, Filippesi 1:6. Io sono certo che colui che ha iniziato un'opera buona in voi. E questo è molto importante. Chi è che ha iniziato l'opera buona? Dio. Chi l'ha avviata? Dio. E quindi lui la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Lui l'ha iniziata e lui la compirà. Prima Corinzi capitolo 1, versetto 30. Dice al versetto 29: nessuno si vanti davanti a Dio. Perché? Versetto 30. Per opera sua voi siete in Cristo Gesù. Per opera sua voi siete in Cristo Gesù. Ecco perché il versetto 31 dice: chi si vanti nel Signore. I morti non obbediscono, i morti non rispondono, i morti non risorgono, i morti non fanno nulla, non possono. Ed a causa del peccato siamo spiritualmente morti. Tornando alla lettera di Paolo agli Efesini, al capitolo 4, versetto 18, descrive questo con queste parole. I gentili, i pagani, versetto 17, camminano nella vanità della loro mente, ottenebrati nell'intelligenza, estranei alla vita di Dio. Quello è un altro modo di dirlo. Fisicamente vivi, spiritualmente morti. Estranei alla vita di Dio. Colossesi 2:13 interviene su questo argomento. E quando eravate morti nei vostri peccati e nell'incirconcisione della vostra carne, Dio vi ha vivificati. Morti nei vostri peccati. Gli studenti del greco chiamerebbero questa frase un locativo di sfera. Vivevate nella sfera della morte, vivevate nel regno della morte, eravate privi di ogni senso spirituale, dominati dalla vostra carne, che è o era incirconcisa o impura. Ed in quella condizione egli vi ha vivificati, esattamente quello che dice Efesini 2. Ora, questa condizione di essere spiritualmente morti non era il modo in cui gli esseri umani sono usciti dalle mani di Dio. Quando Dio creò Adamo e creò Eva, essi erano spiritualmente vivi, avevano comunione con Dio, camminavano e parlavano con Lui nella frescura del giorno, obbedivano naturalmente a Dio, amavano naturalmente Dio, facevano naturalmente la volontà di Dio, ma Dio diede loro un'unica proibizione di non mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male e disse: nel giorno in cui ne mangerete morirete. E nel giorno in cui mangiarono, morirono spiritualmente. Ed improvvisamente furono alienati da Dio. Si persero nel giardino, si coprirono, si nascosero da Dio ed erano spiritualmente morti. E naturalmente questo causò la nascita di tutta la razza umana in uno stato di morte spirituale. Questo è il punto di Paolo in Romani 5. Romani 5, versetto 12. Paolo dice: perciò, come per mezzo di un solo uomo, il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini. Più avanti dice: come in Adamo tutti muoiono. Tutta la razza umana è nata morta a causa del peccato di Adamo. Paolo sta cercando di spiegare ai suoi lettori com'è che la morte di un solo uomo, Cristo, possa avere effetto salvifico su così tanti. Ed il modo in cui spiega come la morte di una sola persona possa avere un effetto così grande è mostrando come il peccato di una sola persona abbia avuto un effetto così enorme sull'intera razza umana. E così Paolo dice: il peccato è entrato nel mondo per mezzo di un uomo, la morte è venuta per mezzo del peccato, la morte si è estesa a tutti gli uomini. E così la storia registra il resoconto di quella morte. 1 Corinzi 15, 22: come tutti muoiono in Adamo. Tutti. Dio creò l'uomo retto, Dio lo creò vivo, ma l'intera razza umana, l'intera umanità è morta nel peccato e nella trasgressione. Dio arriva poi e comanda ai peccatori di ravvedersi, comanda loro di credere nel figlio suo, gli comanda di amare il figlio suo, di confessare suo figlio, di sottomettersi a suo figlio. E la domanda che sorge è: può un'intera razza di Lazzaro rispondere? Questa è la domanda cruciale che si trova alle spalle della dottrina dell'elezione. Se i peccatori dovessero essere lasciati a se stessi per credere, con quale potere potrebbero mai farlo? Se voi potreste dire: non credo nell'elezione divina, credo che ognuno sia autonomo là fuori, che ognuno fa la propria scelta, Dio guarda solamente dall'alto e vede cosa faremo, vede cosa facciamo, ma tocca a noi farlo. Allora la domanda è: con che potere il morto può rialzarsi? Con quale potere? Se Dio non li rende disposti e se Dio non li rende capaci, da dove viene il potere e da dove viene la volontà? Coloro che negano la dottrina dell'elezione divina, coloro che negano la dottrina della salvezza come atto di Dio, devono credere che c'è qualcosa nell'uomo che, lasciato a se stesso, lo rende capace di essere disposto e di tornare alla vita. È questo quello che insegna la Bibbia? La Bibbia non descrive la nostra condizione come una disabilità, la descrive come morte. E tutti sanno che la morte significa incapacità di rispondere. E forse una piccola revisione ulteriore ci aiuterebbe a comprendere questo punto. Torniamo per un momento a Giovanni 1. Giovanni capitolo 1. Questo giusto per chiarire la cosa. Questo è presente ovunque nella Scrittura, in modo coerente. Ma naturalmente Giovanni 1 al versetto 12 è un versetto meraviglioso, ma a tutti coloro che l'hanno ricevuto gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Amiamo quel versetto. Molti lo memorizzano. A tutti quelli che lo hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, di essere chiamati figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome. Oh, a proposito, versetto 13. I quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Non puoi nascere dalla morte con la tua stessa forza. Chiunque lo abbia ricevuto, chiunque ha creduto ed è diventato figlio di Dio, ha ricevuto quel diritto, è stato abilitato da Dio stesso, non l'ha fatto per la propria volontà, né per la volontà della carne, né per la volontà dell'uomo, è stato Dio. Guardate al capitolo 3 del Vangelo di Giovanni, stiamo guardando a alcuni passaggi molto familiari che tutti conoscono. Giovanni capitolo 3, probabilmente uno dei capitoli più familiari di tutta la Bibbia, al versetto 5. Sapete, Gesù sta parlando con Nicodemo a riguardo della necessità di essere nati, il che significa che era morto, che aveva bisogno di vita, doveva tornare in vita. E quindi al versetto 5 Gesù dice: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, e qui si riferisce all'acqua della purificazione e all'opera dello Spirito Santo descritta in Ezechiele, nella grande profezia che parla del nuovo patto, a meno che tu non nasca con una purificazione e con lo Spirito Santo non puoi entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo Spirito è Spirito. Devi essere nato dalla potenza dello Spirito Santo, devi essere stato purificato dall'alto. Versetto 7, non ti meravigliare se ti dico, devi nascere di nuovo. E poi dice questo: il vento soffia dove vuole. E tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Wow, che affermazione! Le persone nascono dallo Spirito perché nascono dallo Spirito e lo Spirito soffia dove vuole, va dove vuole. Guardate Giovanni, capitolo 5. Giovanni capitolo 5 al versetto 21. Infatti, come il Padre risuscita i morti e li vivifica, gli dà vita, così anche il Figlio vivifica chi vuole. Cioè, quello è un versetto doloroso da accettare se si rinnega la sovranità di Dio nella salvezza. Il Figlio dà la vita a chi vuole, lo Spirito dà vita a chi vuole. E quando qualcuno crede, non è per volontà della carne o per volontà dell'uomo, ma è per volontà di Dio, è Dio che lo desidera, è lo Spirito che lo desidera, è il Figlio che lo vuole. Tutta la Trinità ne è coinvolta. Giovanni 1, Giovanni 3, Giovanni 5, Giovanni 6. Versetto 44, abbiamo già considerato questi passi, versetto 44, nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira. Nessuno può venire se il Padre non lo attira. E poi, la scorsa settimana, abbiamo guardato al versetto 64, ma tra di voi vi sono alcuni che non credono. Versetto 64, versetto 65 di Giovanni 6, per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è stato concesso dal Padre. Ed il punto di tutto questo è che non potreste mai venire da soli, non siete né disposti né capaci, perché siete morti. Siete morti. Giovanni 8, 36. È una semplice affermazione: se dunque il Figlio vi libererà, lo sarete veramente. Non sarete mai liberi se il Figlio non vi libererà. E pensandola da un altro punto di vista, con un'altra analogia, non siete solamente morti, ma siete anche degli schiavi, e non vivrete se Egli non vi vivificherà, e non sarete liberi a meno che Lui non vi libererà. E tornando indietro a Matteo, al capitolo 11, credo sia al versetto 27, sì, 27, iniziamo dal versetto 25, che prosegue con questo stesso concetto, pensiero. In quel tempo Gesù prese a dire: io ti lodo, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose sapienti e dall'intelligente le hai rivelate ai piccoli. Cosa sta dicendo? Cosa significa tutto questo? Quello che sta dicendo è che Dio aveva deciso a chi rivelare la verità ed aveva determinato di nasconderla ai sapienti e agli intelligenti, di rivelarla ai piccoli. Perché mai Dio ha fatto una cosa del genere? Versetto 26, sì, o Padre, perché così ti è piaciuto. Così ti è piaciuto. L'ha fatto perché quello gli è piaciuto. E poi il versetto 27, ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. È molto molto chiara la cosa: non tornerete in vita, non comprenderete mai la verità, né crederete se non per la volontà del Padre. Eppure non è incredibile, guardate il versetto 28, perché qui vediamo quel costante paradosso, quel paradosso apparente: venite a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi, io vi darò riposo. Che cosa incredibile, eh? Le persone mi chiedono sempre: com'è che possiamo risolvere quel fatto lì? Non lo so, non lo risolvo mica, non ho la più pallida idea. L'offerta di venire è universale, però la capacità di venire è limitata a coloro che vengono risvegliati dal Padre. Ascoltatemi, non troverete mai un testo, nessuno di quei testi, nel quale Gesù difende l'abilità del peccatore di venire. Non troverete mai nessuno di quei testi, nessuno, dove Egli difende la libertà della loro volontà. Gesù non è arminiano. Tutte quelle scritture che ho presentato, e molte, moltissime altre, pongono tutta l'opera della salvezza dalla parte di Dio. Tutta la volontà è dalla sua parte, tutta la potenza è dalla sua parte. E per rispondere ulteriormente alla domanda: i peccatori possono venire o ne sono capaci? Voglio fare un'analisi ancora più approfondita a ciò che significa essere morti viventi. Lasciate che ve lo spieghi, ok? Cos'è che dice la Bibbia a riguardo del cuore umano? Torniamo a Genesi 6 e vedremo alcuni versetti nell'Antico Testamento, giusto per mostrarvi la realtà universale della cosa. In Genesi 6, versetto 5, e qui sta parlando dell'intera razza umana, dopo la caduta, ovviamente, il Signore, versetto 5, parliamo un po' del cuore dell'uomo, ok? Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. In ogni? Soltanto? In ogni? Continuamente? Ed il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. La diagnosi biblica del cuore umano è che egli è malvagio, più malvagio e nient'altro che malvagio. E questo è quanto. Geremia 17:9, Geremia dice: il cuore dell'uomo è ingannevole più di ogni altra cosa ed insanabilmente maligno. Salmo 143:2 dice: nessun vivente è giusto davanti a te. E Proverbi 20, versetto 9, pone questa domanda: chi può dire ho purificato il mio cuore? Wow! Chi può dire sono puro dal peccato? Risposta? Nessuno! Nessuno può dire ho sistemato le cose, ho purificato il mio stesso cuore, ho fatto la scelta giusta. Geremia 13, 23 pone quest'altra domanda: può un etiope cambiare la sua pelle? O un leopardo, le sue macchie? Poi il profeta dice: allora anche voi potete fare il bene che siete abituati a fare il male. Quando osservate la diagnosi biblica del cuore dell'uomo, vedrete che non c'è nulla lì che intenda comunicare che esso può rispondere disperatamente malvagio. E ciò che fuoriesce da quel cuore sono tutti i peccati e le iniquità che lo caratterizzano. E se voleste esaminare biblicamente il cuore, potreste trovare molti altri passi sul cuore, però parliamo della mente. Che dire della mente? Se il cuore è qualcosa di profondo e la mente è forse il pensiero più superficiale, se volessimo premere una certa distinzione, ma che dire della mente? Voglio dire, possiamo elaborare queste cose e in qualche modo superare quel male interiore? Non possiamo forse riordinare le nostre idee e prendere degli impegni sani per conto nostro? Beh, Romani 1:28 dice: Dio li ha abbandonati ad una mente perversa, una mente reproba. Quel termine significa essenzialmente una mente che non funziona. Quindi i non rigenerati hanno menti non funzionanti per quanto riguarda Dio. Inoltre, 2 Corinzi 4:4 dice che il Dio di questo mondo ha accecato la loro mente, la mente degli increduli, affinché non risplenda loro la luce del glorioso Vangelo di Cristo. Guardate Romani 8 per un momento, che ci porta di nuovo ulteriormente più in profondità nel problema. Romani 8, versetto 5. Quelli che vivono secondo la carne pensano alle cose della carne, ma quelli che vivono secondo lo spirito pensano alle cose dello spirito. È così che funziona, no? Se sei secondo la carne, allora la tua mente ne sarà devota. E poi il versetto 6 dice: infatti la mente controllata dalla carne produce la morte. Eccolo lì. Quello è caratteristico della morte spirituale. La mente è impostata sulla carne. Versetto 7. La mente controllata dalla carne è nemica di Dio. Ed ascoltate qui, ok? È nemica di Dio e non si sottomette alla legge di Dio, neppure può farlo. Non è capace di farlo, non può farlo. Versetto 8. Quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Cioè, questa è una descrizione abbastanza definitiva. E vi ho letto poco fa da Efesini capitolo 4, versetti 17-18, che affermano che i gentili camminano nella vanità della loro mente o nel vuoto della loro mente, o tenebrati nella loro comprensione, sono estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che si trova in loro a causa dell'indurimento del loro cuore, e perciò sono abbandonati alla dissolutezza per commettere ogni sorta di impurità con avidità. Ogni descrizione è la stessa: ignoranti, ottenebrati, vani, vuoti, morti. E non c'è mai alcun sollievo. Ovunque tu vada nella Bibbia, il quadro è sempre lo stesso. Tito 1:15 dice: per i corrotti e gli increduli nulla è puro, anzi la loro mente e la loro coscienza sono corrotte. La situazione dei non rigenerati è molto cupa. Un altro passo, 1 Corinzi 2, versetto 14. Potremmo parlare molto di questo intero passo, ma giusto il versetto 14. L'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché per lui esse sono pazzia e non le può conoscere. Perché? Perché devono essere giudicate spiritualmente, devono essere discernute spiritualmente, ed indovinate un po', è spiritualmente morto. Non può. Martin Lutero disse: l'uomo è come una colonna di sale, è come la moglie di Lot. Lutero disse: è come un tronco, una pietra, è come una statua senza vita che non ha né occhi, né orecchie, né bocca, né sensi, né cuore. A meno che non sia illuminato, convertito e rigenerato dallo Spirito Santo. Quindi non c'è speranza per la mente, non c'è speranza per il cuore. Quindi qualcuno potrebbe dire: ma forse lì sotto da qualche parte c'è una scintilla nella volontà. Lì da qualche parte. Veramente? Ascoltate Giovanni 8,44. Voi siete del diavolo, vostro padre. Efesini 2 dice che siete morti nei vostri peccati, nelle vostre trasgressioni, governati dal principe della potestà dell'aria. Stessa cosa. Voi siete del diavolo, vostro padre, e voi volete fare solo i desideri del padre vostro. Egli era un omicida fin dal principio, non è rimasto nella verità, perché in lui non c'è alcuna verità, e quando mente, parla, lo fa per natura, perché egli è un bugiardo ed il padre della menzogna, e visto che io dico la verità, voi non volete credermi. Avete un padre, il diavolo, e voi volete fare solo i desideri del padre vostro. Egli è un omicida, non conosce la verità, è un bugiardo. E così, quando io vi dico la verità, non mi credete, perché vivete in un mondo di menzogne sataniche. Non avete alcuna volontà per la verità. Volete fare solamente i desideri del Padre vostro. E Paolo, in Romani 6,20, lo esprime così: infatti siete schiavi del peccato e liberi per quanto riguarda la giustizia. Cioè, potete dire ad una persona non credente, non redenta: tu hai una grande libertà nella vita, sei completamente libero da qualsiasi cosa giusta. È così? Bene, da questo tipo di cuore, da questa mente o da questa volontà che è morta, ovviamente non viene fuori nient'altro se non le cose che compiacciono al padre dei morti viventi, Satana. E quindi di nuovo leggiamo in Marco 7, simile a quanto ho letto prima in Matteo 15: ciò che esce dall'uomo proviene dal suo cuore, pensieri malvagi, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigia, malvagità, inganni, dissolutezza, invidia, calunnie, orgoglio, stoltezza, e tutte queste cose fuoriescono dall'interno. Ora, questa sì che è una situazione seria, ed ho solamente un altro testo che, diciamo, riassume il tutto. Romani 3, alcuni di voi sapevano che sarei arrivato a Romani 3, però Romani 3 riassume tutto, nel caso ci sia qualcuno che dica: ma deve esserci qualcosa lì, da qualche parte, deve esserci qualcosa nell'uomo che gli permette di perseguire ciò che è giusto, deve esserci qualcosa. Romani 3, 10. Come è scritto? E questa è una serie di citazioni tratte dall'Antico Testamento, quindi è una diagnosi universale. Ma dice: come è scritto, non c'è nessun giusto. Qualcuno potrebbe dire, virgola, tranne me? E quindi il Signore ha detto immediatamente: no, nemmeno te. Non c'è nessuno che comprenda. L'uomo naturale non comprende le cose di Dio. Non c'è nessuno che cerchi Dio. E voi potreste dire: aspetta un attimo, nell'Antico Testamento ci sono quei passi che dicono che se mi cercherai con tutto il tuo cuore mi troverai. Amici miei, non potete cercarlo finché egli non vi ha già trovato. Lo amiamo perché lui ci ha amato per primo. Non c'è nessuno che di sua iniziativa cerca Dio. Tutti si sono sviati, tutti sono diventati inutili, non c'è nessuno che faccia il bene, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con la loro lingua continuano ad ingannare, ed il veleno di serpenti è sotto le loro labbra, sono figli del padre loro. La loro bocca è piena di maledizione e di amarezza, i loro piedi sono veloci a spargere il sangue, rovine e calamità sono sui loro sentieri, e non conoscono la via della pace, non c'è timor di Dio davanti ai loro occhi. Eccoli qui. Questa è la descrizione basica dei morti viventi, malvagi, egoisti, e sono tutti una razza di Lazzaro. Ed amiamo le nostre tenebre, amiamo il nostro peccato, ci nutriamo dalle nostre bramosie egoistiche, vogliamo fare le cose che piacciono al Padre nostro, il diavolo. A proposito, questa diagnosi dell'uomo è stata la convinzione dei cristiani nel corso dei secoli. Potete leggere dichiarazioni del Concilio di Dort, dalla Confessione di Westminster e molti altri credi teologici nella storia. Ed è proprio così che l'uomo è stato compreso biblicamente, parlando nel corso dei secoli. Questa dottrina è stata chiamata depravazione totale, ma sento che il termine depravazione totale sia un po' fuorviante. Se si cerca per esempio depravazione nel dizionario, quello è un sinonimo di viziosità, un sinonimo dell'essere vili. Infatti essere depravati, secondo il dizionario, significa essere degradati, abietti, immorali, in modo pericoloso, come, non so, come gli stupratori o i serial killer. La parola depravato evoca un livello di malvagità che non si applica a tutti, generalmente. Dire che qualcuno è totalmente depravato fa pensare a persone come, non so, Jeffrey Dahmer o Charles Manson, o persone senza alcun vestigio di bontà umana, prive di ogni affetto normale o alcun freno. Chiamare qualcuno totalmente depravato lo colloca al di fuori della normalità, no? Come persone pervertite, viziose, fuorvianti. Però non è questo che intesero i teologi quando si riferirono alla depravazione totale, perché non tutti sono cattivi quanto potrebbero esserlo e non tutti sono cattivi come tutti quanti. Quello di cui stiamo parlando qui è che ciò che ho scelto di chiamare incapacità assoluta, cioè ciò che è vero di tutti, sul conto di tutti, è che non abbiamo alcuna capacità di rispondere al Vangelo. Siamo totalmente incapaci di sollevarci dal nostro stato di morte, siamo completamente incapaci di dar vista ai nostri occhi ciechi e siamo completamente incapaci di liberarci dalla schiavitù del peccato, siamo completamente incapaci di passare dall'ignoranza alla verità e siamo completamente incapaci di smettere di ribellarci contro Dio, di smettere di essere ostili alla sua parola. E non siamo solamente incapaci, ma non siamo neanche disposti a farlo. Non siamo disposti a ravvederci, non siamo disposti a credere. E se dovessimo ravvederci, e se dovessimo credere, allora quello deve essere fatto o sarà fatto solamente come fu per Lazzaro, dove Dio, che comanda ai morti di risorgere, deve anche dar loro il potere di farlo. Ed in 2 Timoteo, al capitolo 2, al versetto 25, Paolo dice che dobbiamo trattare le persone con amore, con gentilezza, se mai Dio concederà loro di ravvedersi. Wow, potrebbe essere più chiaro di così, affinché giungano alla conoscenza della verità e si liberino dai lacci del diavolo. Tutto garantito da Dio. L'unico modo per liberarsi dai lacci del diavolo è di tornare in sé. E l'unico modo per tornare in sé è avere la conoscenza della verità. E l'unico modo per avere la conoscenza della verità è se Dio ci concede quel ravvedimento. Efesini capitolo 2 al versetto 8 e 9, di nuovo leggiamo: infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, Dio deve concedere il ravvedimento e Dio deve concedere anche la fede. Ed il cuore di questa grande verità è che Dio stesso deve dar vita ai morti. La rigenerazione è ciò che i teologi chiamano monergistica. È un'opera di Dio, compiuta solamente da Dio. Nella rigenerazione siamo fondamentalmente passivi. È una volta che veniamo risvegliati e ci viene dato il ravvedimento e la fede, tutto si realizza contemporaneamente portando alla salvezza. Questo è ciò che insegna la Bibbia. E se non ci credete, allora come può la dottrina biblica dell'uomo, come può lasciare una qualsiasi possibilità per la sua salvezza? Dio sta semplicemente comandando ai peccatori di fare ciò che non possono assolutamente fare né vogliono fare? Cioè, per me, negare questa dottrina e poi evangelizzare è come stare su un ponte, sopra dei rapidi, dei torrenti, e guardare lì, vedere qualcuno che sta affondando e risalendo, gridando a squarciagola e dicendogli: ho una buona notizia per te, se riesci a tirarti fuori da lì, ti asciughiamo. Forza! Tirati su! Vieni fuori! Non può! Non gli stai offrendo niente che sia capace di fare. La chiamata del Vangelo, senza potere, non ha senso. Mi stai forse dicendo che Dio non fa di più per il credente di quanto abbia fatto per le moltitudini che ora si trovano all'inferno? Vuoi dirmi che noi da qualche parte abbiamo trovato qualcosa dentro di noi per tornare in vita? Vuoi forse dirmi che Dio ha fatto la stessa cosa per tutti coloro che hanno mai vissuto, sia che siano in cielo o all'inferno, e che il tutto dipende, in fin dei conti, è dipeso in fin dei conti da noi stessi? Quindi tutti quelli che si trovano all'inferno non hanno avuto la volontà di nuotare? No, no. Un ultimo passo, Tito 3, forse un altro dopo di quello, però siamo vicini alla fine, Tito 3, versetto 3. 3:3, Tito 3:3, anche noi un tempo eravamo insensati. Notate la condizione, insensati. Tito 3:3, disubbidienti, traviati, asserviti a varie concupiscenze e piaceri, vivendo nella malizia, ovvero nella malvagità, e nell'invidia, odiando ed odiandoci a vicenda. Scrizione piuttosto severa. Però, quando è apparsa la bontà di Dio, il nostro Salvatore, ed il suo amore per gli uomini. Ecco qui. Egli ci ha... che cosa? Ci ha salvati. Non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo che egli ha sparso su di noi abbondantemente per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Egli ci ha salvati. Egli ci ha salvati. Non per qualcosa che abbiamo fatto, ma per misericordia. Ora, solo un commento finale su questo punto. Alcune persone hanno cercato di fare della rigenerazione, questo venire alla vita, una sorta d'opera preliminare alla conversione. L'idea è che la rigenerazione avviene e poi in qualche momento successivo, dopo essere stati rigenerati, si viene salvati. Io non credo sia così. La parola rigenerazione usata qui nel versetto 5, l'ho appena letta, Tito 3:5, palingenesias, è usata solamente qui, ed in Marco 19, 28, in un senso escatologico, però questo è l'unico luogo nella Bibbia dove la parola rigenerazione è collegata alla salvezza, e per favore notate questo, è il lavacro della rigenerazione ed il rinnovamento dello Spirito Santo, o dallo Spirito Santo. La rigenerazione ed il lavacro sono la stessa cosa, la stessa realtà gloriosa. Non potete essere rigenerati se non siete stati lavati. E quindi la rigenerazione o la conversione e la conversione avvengono simultaneamente. Sapete, ci sono persone che credono addirittura che si possa essere rigenerati senza però essere salvati. No, è il lavacro della rigenerazione. La rigenerazione è quella purificazione, è quella salvezza, è quella conversione, è quella redenzione, è quella giustificazione, è quella santificazione, che tutto avviene in un grande miracolo, tutto in una volta. Ed avviene nel momento in cui si crede nella scrittura, così che siamo nati di nuovo o siamo rigenerati mediante la parola vivente e dimorante di Dio. Si sente il Vangelo, si crede al Vangelo, perché proprio in quel momento si viene rigenerati, lavati, convertiti, redenti, riscattati, giustificati e santificati. Tutto accade in una volta, proprio come fu per Lazzaro. E poi, da quella tomba, siamo usciti. E alla fine tutta la gloria va a Dio, tutta. E da lì trascorreremo il resto della nostra vita qui e nell'eternità, lodandolo. Paolo dice, oh le profondità della ricchezza, sia della sapienza e della conoscenza di Dio, quanto inscrutabili sono i suoi giudizi ed inaccessibili le sue vie. E gente, fermatevi lì per un po', ok? Se non riuscite a capire com'è che tutto questo funzioni con il chiunque creda venga, ricordate che è qualcosa di inscrutabile ed inaccessibile. Poi Paolo prosegue dicendo: chi ha conosciuto la mente del Signore o chi è stato suo consigliere? Non pensate di poter capire tutto appieno e certamente non potrete dargli il vostro contributo sull'argomento, ma sappiate questo, che da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose, a Lui sia la gloria in eterno. Amen. E questo dovrebbe essere abbastanza. Amen. Preghiamo. Padre, abbiamo trattato così tanto in così poco tempo. Fa sì che possiamo tutti noi gioire nella gloria che ti appartiene e nella gioia della nostra salvezza. Preghiamo per coloro che non sono ancora venuti a Cristo e supplichiamo, li esortiamo a credere, sapendo che chiunque viene e verrà a te sarà accolto. Non è il peccatore che deve aspettare e domandarsi, ma è per il peccatore affinché venga e chieda. E tu fai e farai funzionare tutto questo perfettamente con il tuo piano sovrano glorioso. Fallo anche nelle anime di questa sera, preghiamo, e anche in coloro che ascoltano questo messaggio, nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.